e ringrazio della partecipazione. Dagli inviti, da qualche faccia che conosco, capisco le presenze. Saluto la Capitaneria di Porto. Noi abbiamo convocato la dottoressa Pascucci, che è responsabile di questo procedimento, convocato questo tavolo perché è giusto che in qualche modo continuiamo a dare anche visibilità al lavoro che gli uffici stanno compiendo di comune accordo con l'ENI sul dopo dei fatti che conosciamo. E il tavolo del Biota è un tavolo prettamente tecnico che deve dare stanno lavorando gli uffici e che deve produrre l'azione, diciamo in termini di azione, il programma di risanamento che è stato confermato durante la programmazione e la conferenza dei servizi che abbiamo avuto. Quindi noi come amministrazione, attraverso i nostri uffici e la referente del procedimento, tendiamo sempre a portare all'esterno il lavoro che viene fatto, perché credo che sia un segno tangibile di attenzione che ha l'amministrazione su questo tema e di trasparenza verso la propria cittadinanza e il proprio territorio. Quindi io ringrazio per la presenza, lascerò l'aula tra poco perché purtroppo non mi sento neanche bene, credo di avere la febbre, assessore, quindi se avrei dei malanni la colpa è la mia. Facendo solo una raccomandazione un po' a tutti noi, è quella di essere il più puntuali, chiari e trasparenti possibile nella gestione e anche nella gestione dei dati. Puntuali, per carità, sulla puntualità di azione di tutti gli enti preposti, io ne ho assoluta certezza, ma chiari, credo di voglio chiedere a voi che cosa intendo per chiarezza. Non è semplice per chi non è un addetto ai lavori parlare e capire e leggere determinati documenti. Chiedo chiarezza perché quello che voi producete noi lo dobbiamo trasferire alla cittadinanza. E quindi più abbiamo, diciamo, una sinergia di lavoro e di intenti sui dati e la chiarezza dei dati, e più è facile per noi fare il nostro lavoro di amministratori e di parlare a tutti. Abbiamo difficoltà a volte quando noi ragioniamo di queste tematiche, tradurre il vostro lavoro in una lingua comprensibile per il territorio. Ecco, io come amministratore mi faccio carico di questa diciamo preoccupazione da parte del sindaco e da parte nostra, perché comunque noi siamo poi tenuti, abbiamo la responsabilità di dover tradurre queste azioni al territorio, anche per salvaguardare il vostro di lavoro, perché se noi non possiamo fare questo con una certa puntualità e con una certa facilità, lo sciacallaggio che si fa intorno a quello che è avvenuto a Fiumicino è qualcosa che non fa male soltanto all'azione politica di un'amministrazione che sta al governo della città, ma anche agli enti che sono chiamati a dover rispondere per le proprie competenze in questa situazione. Ecco, io mi sentivo soltanto di fare questa di raccomandazione, che è più mia anche, insomma, la faccio a me stessa e a voi. Aiutateci in questo percorso, in questo intento. Buon lavoro, lascio la parola, non so se è l'assessore o tu assessore. Ok, grazie. Grazie a tutti.
Buongiorno a tutti, io sono Roberto Cini, sono l'assessore all'ambiente del Comune di Fiumicino. Doveva essere presente anche il sindaco, ma ci sono altri impegni istituzionali, e quindi mi ha pregato, diciamo, di manifestare le intenzioni dell'amministrazione e l'indirizzo che l'amministrazione vuole dare in questo campo, in questo settore. Un piccolo excursus: oggi noi parliamo dell'effrazione di circa un anno fa, che non è stata che l'ennesima che si è verificata in questi ultimi anni, con la differenza che in precedenza queste cose venivano un po' tenute all'oscuro dalla cittadinanza, perché c'è stato forse un comportamento, non direi complice perché un po' pesante, perché ricordiamoci sempre che i colpevoli sono quelli che fanno le effrazioni, non è né l'ENI né nessun altro. Però sicuramente una distrazione da parte dell'amministrazione precedente c'è stata. Invece l'indirizzo di questa amministrazione è stato subito chiaro nel senso di mettere a corrente la cittadinanza di quello che stava avvenendo sul territorio, coinvolgere tutti gli enti interessati, in primo luogo la Capitaneria di Porto, e dobbiamo ringraziare il comandante Savarese, che fra l'altro adesso è stato sostituito dal nuovo comandante Fabrizio Ratto Bacquer, che non ha fatto mai mancare il suo supporto. Questa unione di intenti ha fatto sì che in questo caso, diciamo, gli avvenimenti sono stati messi in luce fino a portare di comune accordo anche con l'ENI, che evidentemente ha valutato anche lei, diciamo, i costi e i benefici della tratta Civitavecchia-Fiumicino, addirittura alla chiusura, alla sospensione del flusso su questa condotta, in accordo, diciamo, con la prefettura, con la stessa ENI, che evidentemente ha valutato i costi della messa in sicurezza con il nuovo sistema di monitoraggio. Quindi adesso l'approvvigionamento avviene tramite un altro oleodotto, questo messo in sicurezza con il nuovo sistema di monitoraggio. Dicevo, indirizzi dell'amministrazione. L'indirizzo dell'amministrazione è, a un anno, diciamo, dal fatto più eclatante, diciamo, fare un po' un punto sia su questo avvenimento sia su quelli precedenti. Quindi adesso l'amministrazione ha addirittura dato la responsabilità di un procedimento unico alla dottoressa Pascucci, che tutti voi conoscete. Con noi abbiamo anche il presidente della Commissione Ambiente, Massimiliano Chiodi. L'indirizzo dell'amministrazione è: in questo anno non si è voluto intracciare, diciamo, il lavoro dell'ENI e degli uffici, che logicamente sappiamo che il lavoro di caratterizzazione e di bonifica prevede tempi lunghi e impegno. Però credo che oggi siamo arrivati al punto dove bisogna tirare un po', diciamo, le somme. Adesso, a parte in particolare il problema del biota, l'amministrazione ha necessità di avere dagli enti interessati, ARPA, ENI in particolare, dei dati precisi, che noi abbiamo predisposto sul sito del Comune, dell'amministrazione, proprio un capitolo dove la dottoressa Pascucci si premura di inserire tutti i dati, tutte le varie conferenze, i vari verbali. Però quello che manca a tutt'oggi sono i dati. L'amministrazione ha bisogno di dati perché la cittadinanza deve essere messa al corrente. Abbiamo bisogno di dati anche perché un altro indirizzo dell'amministrazione è quello di predisporre un monitoraggio ambientale del territorio, in tutti le sue componenti, aria, cielo e terra. Però ecco, abbiamo bisogno dei dati di partenza. Noi sappiamo che l'ENI sta procedendo a questa e altre bonifiche, da anni anche, per altre effrazioni, però non abbiamo i dati specifici. Quindi spero che oggi, oltre a predisporre in particolare un cronoprogramma per il problema particolare del biota, si faccia anche il punto e si dia anche una scadenza per avere questi dati, perché a tutt'oggi mi risulta, almeno per quello che mi risulta, non siamo in possesso di questi dati. Come ha detto il Presidente Califano, questa è soprattutto una riunione tecnica, però ci tenevamo, diciamo, a fare presente la volontà e l'indirizzo dell'amministrazione. Non so se il Presidente della Commissione vuole fare anche lui un saluto per poi passare, diciamo, più alla fase tecnica con la dottoressa. Grazie.
Sì, acceso, grazie. Intanto, buongiorno, ringrazio tutti della presenza. Rimarco le parole dell'assessore e della presidente Califano. L'intenzione dell'amministrazione, che ha dimostrato subito, è quella di avere più chiarezza possibile, anche perché al di là dei tavoli tecnici noi abbiamo una responsabilità politica nei confronti della città e la città giustamente ha bisogno tramite noi di essere informata su quello che è il lavoro che si sta svolgendo sia sul piano di caratterizzazione generale che sul tavolo del biota. Io auguro a tutti buon lavoro e lascio la parola, credo, alla dottoressa Pascucci se non ci sono altri interventi. Grazie.
Si sente? Sì, grazie di essere intervenuti. Qui adesso dobbiamo iniziare con il cronoprogramma di queste indagini da fare per il monitoraggio del biota. Già abbiamo avuto due tavoli tecnici sull'argomento, vi ho fatto pervenire tutte le documentazioni anche dell'ultimo verbale del 22 giugno dove si vede proprio quasi una relazione scientifica dove si vede l'importanza di questo genere di indagini proprio alla luce di quello che purtroppo è successo dal punto di vista ambientale per l'impatto sugli ecosistemi interessati da queste frazioni di novembre scorso. Abbiamo anche ricevuto, quindi vi ho anche fornito, la scheda progettuale, il disegno sperimentale del professor Focardi che era stato incaricato proprio alla fine del tavolo tecnico del 22 scorso, giugno scorso, di predisporlo con i costi. Quindi qui si tratta soltanto di iniziare a fare queste indagini specifiche che sono anche state approvate dalla determina dirigenziale del 30 marzo scorso. Ho anche ricevuto il parere del WWF, qui rappresentato dal dottor Marcone, per quanto concerne le analisi da fare sul biota deceduto durante la moria appunto di novembre scorso nel rio Tre Cannelle. Quindi il parere del WWF si va ad aggiungere anche a quello già fornito dalla Capitaneria di Porto e anche al parere comunque della città metropolitana di Roma Capitale. Nell'incontro scorso avevamo avuto anche la dottoressa Zagari, qui ora c'è la dottoressa Cava che potrà insomma dare assenso o fornire altre informazioni al riguardo. Quindi dobbiamo soltanto iniziare a fare queste analisi. Per quanto concerne i dati dei piani di caratterizzazione sono in attesa, qui faccio solo un inciso perché ne hanno parlato precedentemente i relatori, faccio un inciso chiedendo appunto all'ENI di fornire tutto il dossier, diciamo, per quanto concerne gli esiti conclusivi, anche perché gli esiti che sono pervenuti ci illustrano una contaminazione comunque dei sedimenti lungo l'asta in alcuni punti sia del Rio Palidoro che del Tre Cannelle. Quindi è importante capire a che punto sta quella contaminazione dei sedimenti spondali anche alla luce della rimozione che è stata fatta del sedimento, e vorrei anche qui approfittare per chiedere proprio gli esiti analitici eseguiti su questi campioni di sedimenti. Abbiamo anche ricevuto una nota dell'ARPA Lazio che ci comunica appunto di non poter essere presente per precedenti impegni e che ci fornirà i dati anche dell'indice biotico così come avevamo concertato nell'ultimo tavolo tecnico. Chiedo quindi a voi invitati quindi a partecipare come intendiamo proprio iniziare a fare queste indagini sul biota, perché è importante incominciarle quanto prima. Sappiamo che i test ecotossicologici dobbiamo farli sui sedimenti, quindi negli stessi punti prelevati per fare le caratterizzazioni chimico-fisiche, quindi siccome quelle analisi stanno già andando avanti è importante cominciare anche adesso con questi test appunto ecotossicologici. Il professore ci ha anche illustrato bene nel dettaglio l'analisi da fare, io direi veramente questo qui da mettere proprio agli atti ulteriormente di questo incontro, ma dobbiamo proprio dare l'avvio. Anche per quanto concerne le analisi sul biota deceduto, queste carcasse sono conservate all'istituto zooprofilattico e quindi è importante incominciare anche su questo. Chiedo a voi dell'ENI, a voi tecnici dell'ENI, un parere a riguardo su come intendete procedere queste, con l'inizio di queste indagini.
Buongiorno, sono Angelini dell'ENI. Tanto ringrazio per essere qui e volevo comunque tranquillizzare la parte politica, diciamo, che ha parlato prima, in quanto tutte le frazioni che si sono verificate sul territorio di competenza di Fiumicino sono state sempre e da subito notificate a tutti gli enti e hanno e stanno seguendo il loro percorso comune, il loro iter naturale che devono seguire. Su alcune ci sono state alcune difficoltà nella fase di, diciamo, caratterizzazione di indagine integrativa che hanno portato ad alcuni rallentamenti, però questi sono gli iter, non li facciamo da soli, siamo seguiti da ARPA e dagli altri organi competenti, per cui ecco, ci sentiamo tranquilli e siamo, ecco, siamo aperti, cioè tutti i risultati sono sempre forniti tempestivamente di quelli che abbiamo. Per tornare ora invece al discorso qui di Fiumicino, noi abbiamo ricevuto dal professor Foccardi la documentazione che ci ha mandato. È una lista, diciamo, molto complessa delle cose da fare, di cui abbiamo fatto alcune verifiche e vorremmo fare anche alcune considerazioni, proprio per dare la natura di tavolo tecnico a questa cosa qua. Ecco, per questo lascio magari la parola al collega che è biologo e quindi meglio di me può esprimere queste cose.
Sì, ecco. Ferrantini non si può toccare. Ferrantini. Prima di fare di vedere le considerazioni, una richiesta. Diceva prima la collega Pascucci, è stato ricevuto il parere del WWF, qui rappresentato da Marcone, giusto, dottor Marcone, riguardo al biota deceduto, che poi è il parere che si va a sommare con quello di Città Metropolitana e Capitanie di Porto. Possiamo sapere questo parere nel dettaglio? E acquisire il documento, perché non l'abbiamo visionato.
Marcone, WWF. Allora, il parere che è stato presentato all'amministrazione prevede, diciamo così, una condivisione di intenti per quanto riguarda quelle analisi che non sono state condotte e nel particolare quelle ecotossicologiche. Mi preme ovviamente dire che nel momento in cui alcune analisi previste dalla proposta del dottor Foccardi, che ahimè, insomma, dispiace che non sia oggi presente, e si vadano ovviamente a selezionare per bene ovviamente quelle proposte che in qualche modo ci diano delle risposte chiare anche in virtù di quello che è stato precedentemente detto dall'amministrazione. E, mi preme anche dire che se molte analisi sono state già previste nei piani di caratterizzazione, di valutare per bene adesso l'elenco proposto appunto da dottor Fogardi, selezionare quali siano quelle da attuare. Quindi per rispondere alla domanda, diciamo, la nostra era più che altro una condivisione nel proporre quelle analisi aggiuntive, integrative, che in qualche modo facciano luce su quanto è accaduto e su quello che poi andiamo a prefissarsi come obiettivo principale.
Grazie. Forse allora però specifico un po' meglio la domanda, forse non ho. Queste sono considerazioni di merito riguardo all'intera procedura, di cui tra l'altro ringrazio il collega di averle espresse. La mia domanda era un pochino più puntuale e tecnica. Il parere relativo alla causa della Muria e se le indagini proposte dal professor Fogardi in merito a questo punto siano soddisfacenti per dare un chiarimento su questo parere. Io qui leggo nel piano proposto da Fogardi, che è un documento di quelli agli atti. Analisi da effettuare sugli organismi oggetto di Muria di Rio Trecannelle. Si vuole determinare fondamentalmente gli IPA nel fegato e nelle branchie, che sono le sedi abituali per questo tipo di analisi. Il piano analisi poi vabbè, sarà definito. Allora, che cosa si vuole dimostrare con questa analisi? Questi animali sono morti in conseguenza di un evento acuto di sversamento di idrocarburi in un fiume. La causa della morte, ne parlavamo l'altra volta con dottoressa Pascucci, credo che sia agli atti nel verbale, è stata accertata dall'Istituto Zooprofilattico come asfissia in conseguenza esposizione di cherosene. È presente dell'idrocarburo a livello delle branchie, è presente idrocarburo nella cavità celomatica in quanto è sudato attraverso i tessuti intestinali, perché nel pesce lo sorbimento del liquido si verifica sia attraverso le branchie e le mucose della bocca che attraverso l'ano. Quindi questa analisi che io andrò a fare mi dimostrerà la presenza di un certo quantitativo di IPA a livello di branchie e verosimilmente anche a livello di fegato. Il mio punto, e concludo, che cosa dimostra questa analisi che già non sappiamo? Sappiamo che sono morti per intossicazione acuta di idrocarburi. Questa analisi mi potrebbe semplicemente ribadire questo punto, che è già stato ribadito da un ente autorevole quale l'Istituto Zooprofilattico. Al proposito, io citerei la frase del professor Fogardi, che ha espresso nell'occasione della scorsa riunione e che è agli atti del verbale. Mi dispiace che il professore non ci sia, io sto usando però il documento che è comunque ufficiale, in quale il professore diceva che una volta che si individua che quella causa determina la morte di quell'animale e che è legata all'incidente, non c'è bisogno di una verifica analitica e quindi si può ovviare. Si dà per scontato questo fatto, per scontato, si sta dicendo, sta per scontato che siano morti a causa dell'intossicamento acuto. E penso che qua nessuno stia cercando di negare questo. Noi sappiamo che tutti quegli organismi sono morti a causa dell'evento di sversamento. Fare un'analisi ulteriore sulle carcasse per sentirsi dire che questi organismi sono morti a causa dell'evento di sversamento non aggiunge niente di nuovo e niente di utile a quello che già sappiamo e che possiamo comunicare alla cittadinanza o a tutti gli stakeholders che l'amministrazione comunale riterrà. Però ecco, questo semplicemente per dire, io mi piacerebbe che l'impostazione di questa riunione, di questo tavolo tecnico fosse questa, cioè siamo qua per stabilire che cosa fare, come fare a tirar fuori quei dati che poi vanno comunicati, e vanno comunicati dati sicuri e dati non inutili, perché spendere tempo, che la collega ricordava ce n'è poco, e spendere risorse per avere dati che poi non sono utili perché sono già noti, questo non ha senso e questa cosa qua sarebbe mal percepita, io penso, anche a livello della pubblica opinione. Per cui secondo me stiamo su un piano molto di identità di intenti. Detto questo, mi piacerebbe sentire appunto questo parere qual è e se questa obiezione può essere risolta.
No, posso intervenire appunto dicendo che non intendo riproporre, diciamo, in questo incontro le stesse tematiche che sono state dibattute, affrontate, verbalizzate nell'incontro precedente, perché adesso il dottor Ferrantini ha nucleato quella frase del professor Fogardi. Dispiace, il professor Fogardi non è potuto venire per precedenti impegni, ma qua adesso nucleerò un'altra frase, perché è tutto verbalizzato, in cui il professor Fogardi asserisce che queste analisi sono importanti perché dimostrano una causa e un effetto, sono le uniche scientificamente in grado di dirci che quegli animali sono morti per quel motivo, che ci danno un valore di danno ambientale. Questo è nel verbale, adesso troverò proprio questa frase del professor Fogardi, che è stato molto chiaro, perché proprio lei, dottor Ferrantini, la volta scorsa aveva detto, aveva portato alla luce proprio questo discorso dei referti dell'Istituto Zooprofilattico, che appunto asseriscono la presenza, l'odore di questi composti idrocarburi sul pelo e sulle piume di questi animali, ma quello non è una prova. Noi abbiamo una prova indiretta, perché quegli animali erano sani, cioè i veterinari quando hanno fatto le analisi non hanno trovato nessuna parassitosi, nessuna malattia, nessuna problematica negli organi interni, hanno trovato soltanto nella cavità cefalica un forte odore di idrocarburi. Questo non è un completo dato scientifico, siccome noi vogliamo completare, ma non per dare delle colpe, ma per completare un quadro ambientale di quello che è successo. Abbiamo avuto cura di far prelevare, diciamo, queste carcasse anche attraverso l'opera dei volontari del WWF quel giorno, ecco perché il dottor Marcone è qui, perché comunque hanno dato un contributo, erano presenti. Il parere del dottor Marcone, poi ve lo fornirò qui per iscritto, avvalla le nostre, che poi non sono soltanto le nostre integrazioni, sono le integrazioni che sono venute fuori da due conferenze di servizi, che sono state quindi anche approvate con una determina dirigenziale. Non intendo qui ritornare indietro in questo procedimento, proprio perché sono responsabile del procedimento e devo andare avanti. Quindi il professor Fogardi non è presente, però nel verbale è già detto e ci ha illustrato, perché ci ha fatto proprio una lezione di biologia ambientale quel giorno, dottor Ferrantini. Adesso troverò pure quell'altra frase, ma è qui quando
gliela
dice
io,
danno ambientale.
L'avevo già segnata perché era in realtà...
lei si è preparato.
Guardi, no.
Io no,
i documenti che vengono inviati vengono letti accuratamente prima di intervenire. Allora, la frase è questa, che è poco successiva a quella che citavo io. Sempre il professore dice, secondo me, si parlava di questa cosa che diceva la collega, ovvero sia che c'è un indizio che identifica la causa della morte, ma non c'è la certezza scientifica. Il professore dice, secondo me, anche se è più che presumibile, perché li hanno presi il giorno dopo, si riferisce alle carcasse, in quel posto dove c'è stato lo sversamento, però non c'è la dimostrazione scientifica che sono morti per questa causa. Io penso che la collega si riferisse a questo, è giusto? La pagina del verbale è la 11. Io immagino che la frase fosse questa. Il professore continua dicendo, se per voi questa cosa va bene, io non ho nessun problema, sottinteso. Quello che si chiedeva qui è, e che vorrei chiedere adesso, visto che comunque è un tavolo tecnico, il professore dice, questo esperimento ulteriore, questa verifica chimica sui tessuti ci potrebbe dare questa ulteriore certezza. Però la frase è, se noi siamo tutti ragionevolmente convinti, perché è più che presumibile che questi animali trovati nel luogo dello sversamento, il giorno dopo lo sversamento, siano morti a causa dello sversamento, possiamo già assumere questo. Se noi tecnici concordiamo che sì, se un animale lo troviamo morto in un ambiente contaminato e ha delle tracce di contaminante su penne, piume e interno, come diceva la collega, io non voglio sminuire questa cosa, voglio non perdere tempo in analisi ulteriori che non sono utili. Quando sappiamo che il pesce o l'uccello o il mammifero trovato nell'ambiente contaminato il giorno successivo allo sversamento e recuperato dai volontari del WWF, è ragionevolmente possibile che sia morto per quella causa, se tutti i colleghi sono d'accordo, io questo lo assumo come ragionevole certezza. Poi,
dottor
prego.
Prego.
Noi col WWF. Dottoressa Cava, città metropolitana, Dipartimento IV, tutela ambientale. Dunque, noi abbiamo ragionato su questa cosa perché era una delle cose che era stata proprio chiesta alla città metropolitana nel primo tavolo tecnico, credo, ed è stata ribadita poi nel secondo, anche se noi eravamo assenti.
Allora, noi ci abbiamo ragionato, abbiamo valutato anche studi in letteratura, quindi rapporti ISTISAN, abbiamo valutato rapporti di inquinamento anche su altri fiumi con caratteristiche anche simili, diciamo, a quello che noi abbiamo in analisi adesso. Reputo che indubbiamente, quando noi siamo andati a prelevare gli animali, ad esaminarli, ovviamente eravamo in uno stato di contaminazione acuta, quindi è stato dimostrato che sono morti per quello, cioè erano sani perché avevano tutti gli altri organi integri, e quindi l'analisi anatomopatologica ha dimostrato qual era la causa. Ora, io capisco quello che volete dire voi, ma d'altro canto, come biologa e come rappresentante del territorio e di tutela del territorio, mi sento anche di dire che un'analisi del genere si debba fare, però forse questa è anche, diciamo, una sorta di compromesso, una parola brutta da dirsi, però dobbiamo anche venire incontro un po' a tutte le esigenze, no? E credo, anche valutando la situazione in altre situazioni analoghe, che si possano fare degli esami, delle analisi, però sugli animali stanziali. Cioè, se io voglio capire, perché se io vado per esempio a prelevare un uccello che ovviamente migra in varie zone, o un cefalo che mi può risalire dal mare, io potrei andare ad analizzare, cioè, diciamo, un animale che magari è completamente sano oppure magari ha inquinamenti di altro genere. Quindi il presupposto era quello di proporre un'analisi, siccome ho visto anche le analisi fatte dall'Istituto Zooprofilattico, quindi su organismi stanziali come potrebbe essere il gambero di fiume, che sta più nel posto e quindi mi darebbe una caratterizzazione del luogo proprio dove è avvenuta la contaminazione, piuttosto per esempio che gli anfibi, no? C'è la rana agile ad esempio, visto, che sta nell'analisi, potrebbe essere una, diciamo, un'analisi per vedere eventualmente, quindi andando ad analizzare gli stessi organi ovviamente che erano stati interessati precedentemente dall'inquinamento di tipo acuto, l'eventuale residuo, cioè la contaminazione residua, ammesso e concesso poi che sia tutta legata allo sversamento di idrocarburi, perché anche questo sarà difficile, diciamo, stimarla, però posso vedere le condizioni a distanza di un anno dal momento dell'evento acuto.
Allora, mi sa che si è sbagliata la dottoressa Cava, perché ha fuso, diciamo, due generi di analisi che qui erano distinti, ovvero da una parte le analisi sulle carcasse, quindi che sono state conservate, sono conservate presso l'Istituto Zooprofilattico, e l'altra invece è questa, l'analisi, proprio l'approccio ecotossicologico integrato sulla comunità, diciamo, biotica di pesci che risiedono, ma effettivamente questa indagine verrà fatta proprio sulle specie che risiedono nel sito, quindi mi interesserebbe a noi come amministrazione adesso appunto sapere il parere della città metropolitana di Roma Capitale per quanto concerne le analisi da fare sui taxa deceduti, proprio alla luce, perché questo è stato un discorso che abbiamo già trattato precedentemente nel tavolo tecnico, dove c'è stato l'assenso totale, dove il professor Focardi comunque ci ha illustrato l'importanza di queste analisi proprio alla luce del danno ambientale. Siccome noi come amministrazione siamo interessati ad avere tutti i dati, ma non per incolpare nessuno, ma proprio per capire che cosa è successo fin dal tempo zero. Pertanto noi abbiamo intenzione di fare queste analisi sono state approvate nel precedente tavolo tecnico, non capisco perché adesso dobbiamo ritornare sopra questo senza avere mai avuto nemmeno una nota scritta, diciamo, in tutto questo tempo intercorso riguardo a ciò. Prego.
Lo metto qua, sono Bianchi, consulente di Eni. Richiamo un po' le parole indicate all'inizio dalla parte politica. Puntualità e chiarezza. Sono due aspetti che è anche per noi importante portarli avanti. puntualità e chiarezza vuol dire anche riuscire a mettere le analisi e le discussioni che sono state fatte al tavolo tecnico nel giusto ordine. Nell'ultima riunione del tavolo tecnico c'è stato un confronto e alla fine del confronto il professor Focardi propone una proposta di monitoraggio. Non si è approvato nulla a quel tavolo tecnico, visto che la proposta di monitoraggio non c'era. A noi è arrivata la scorsa settimana la proposta di piano di monitoraggio, quindi nell'ottica di puntualità e chiarezza quello che stiamo osservando è che nella discussione riportata in modo fedele dalla verbalizzazione della riunione precedente emerge che all'inizio il professor Focardi dice alcune cose, nel chiarimento e anche nella presentazione di tutte le attività fatte nel periodo dell'emergenza arriva a delle altre conclusioni. Quindi si è ripreso quel discorso lì. Questo è l'aspetto della chiarezza. Per la questione della puntualità c'è anche da dire che si era già subito, a seguito di quel tavolo tecnico, approvato di fare il monitoraggio dell'IBE. Ed è cosa che è stata fatta e che sono stati presentati i risultati di monitoraggio, da cui emerge che la stazione a monte delle frazioni e la stazione a valle hanno delle caratteristiche qualitative dell'ambiente indagato simili. Non si vede nessun effetto dovuto all'effrazione. Cioè il monte e il valle ci dicono che lo stato della qualità ambientale di quel corso d'acqua è uguale, il che conferma che si sta parlando di un effetto acuto, che è stato, diciamo, l'oggetto di... Allora, è chiaro che i tavoli tecnici sono tavoli tecnici e nella discussione i tecnici entrano in dettagli, hanno anche bisogno di arrivare alla loro analisi puntuale di ogni singola metodologia, no? Gli va lasciato anche lo spazio per poterla fare questa discussione. Io proporrei che a un certo punto noi abbiamo delle osservazioni, ma solo per andare sull'aspetto legato alla puntualità e chiarezza. E la puntualità e chiarezza ce l'abbiamo nel momento in cui le indagini che andiamo a fare sappiamo qual è lo scopo per cui le facciamo. Allora, la proposta può essere quella. Quello fatto dal professor Focardi è una disamina a 360 gradi di tutte le indagini biologiche, microbiologiche, ecotossicologiche che la scienza umana può mettere in campo. Cerchiamo di, secondo noi, su questa metodologia si possono fare delle osservazioni per dire, guarda, facciamolo, trasformiamolo in il punto dove, cosa e quando, farvi una controproposta in modo tale che tutti possano dire, guarda, secondo noi, ed è l'esempio a cui faceva riferimento Ferrantini, io sono ingegnere meccanico e quindi sono molto più ferro che non biologo, però Ferrantini dice una cosa, dice, guarda, sulla parte delle carcasse è già stato indagato la causa, cosa serve alla popolazione, qual è l'informazione che vogliamo dare alla popolazione? Qual è lo stato delle acque oggi, dopo un anno? Mi sembra che sia il Presidente del Consiglio Comunale, sia l'assessore, che il Presidente della Commissione Ambiente dice, guarda, noi dobbiamo dare questa informazione qua. Allora, cominciamo a darla. Le analisi fatte ci dicono che, da un punto di vista di presenza degli organismi, l'evento non ha modificato per le misure fatte a monte a valle. Il piano della caratterizzazione è stato eseguito, sono stati fatti anche quelli che sono le analisi dei sedimenti dei fiumi. Dalle analisi è venuto un quadro che su alcuni punti hanno richiesto di fare un approfondimento per capire meglio, sono state ripetute le analisi. Le analisi sono completate anche nella seconda fase e hanno evidenziato, ci sono arrivate la scorsa settimana i risultati dal laboratorio, hanno evidenziato che nella seconda fase i valori sono rientrati nei parametri di riferimento. Vi prepariamo i risultati dell'esecuzione del piano di caratterizzazione ragionevolmente, ve lo daremo entro novembre, vi faremo avere tutto il rapporto, se poi c'è necessità di redigere un documento di sintesi che sia chiaro, diciamo, per non gli esperti di lavoro. I risultati del piano della caratterizzazione per legge devono seguire un certo indice, un certo documento, perché vanno a un tavolo tecnico che devono essere visti dagli specialisti. Però nulla vieta che possa essere fatto anche un documento in cui si dice in modo semplice e chiaro quali sono le cose fatte e i risultati ottenuti. Sulla parte del monitoraggio biologico ci riteniamo, insomma, su quello che è stato proposto al professor Focardi, di poter dare, come dire, un contributo per definire dove, cosa e quando farlo e come farlo. Questo documento qui, io penso che se noi ci abbiamo ragionato, anche se la proposta di Focardi ci è arrivata giovedì pomeriggio e quindi abbiamo avuto 5 giorni per studiarlo, siamo in grado comunque rapidamente di farvi un documento in cui quello che viene proposto viene messo come proposta di monitoraggio dell'ambiente biotico. Sulla base di quello, se si fa girare a tutti gli enti, si vedono quali sono le osservazioni di tutte le parti interessate e a quel punto si può dire che è un documento approvato da tutti. Ok? Questo è per dare un po' la chiarezza e la puntualità. Spero di essere riuscito nei concetti. Grazie.
Volevo solo precisare che per quanto riguarda il monitoraggio della seconda campagna dell'IBE, i dati mi sono giunti ieri, a me personalmente intorno alle 2 del pomeriggio. Chiaramente li ho confrontati, li ho valutati anche alla luce dei dati precedenti che ci erano stati forniti, ma i dati dell'IBE rientrano nei piani di caratterizzazione, proprio perché nei precedenti incontri l'Arpa Lazio appunto a Serino possiamo venire incontro a queste necessità con il nostro servizio appunto di tutela delle acque superficiali, che fa il monitoraggio dell'IBE, e quindi metteremo in campo questo in contraddittorio con lei, mentre nei piani di caratterizzazione quindi un altro discorso. Poi approfitto quindi che lei ha adesso affrontato l'argomento per anticipare che ho notato dei refusi già nelle prime documentazioni per quanto concerne le tabelle, cioè le tabelle non coincidono con le unità sistematiche nei punti campionati, e la stessa cosa l'ho trovata in queste ultime pubblicazioni, nel senso che le tabelle, una tabella indica il punto A mentre sopra si fa riferimento al punto B. Per quello che ho potuto valutare comunque c'è una situazione di leggero, ma questo poi lo affronteremo nei piani di caratterizzazione, leggero peggioramento per quanto concerne i tratti a valle, ma per quanto riguarda la presenza di alcune unità sistematiche meno sensibili all'inquinamento come gli oligocheti, mentre nel tratto a monte sono presenti i crostacei, nel tratto a valle, ma questa è una, diciamo, sottigliezza che poi si affronterà quando si affronteranno i piani di caratterizzazione. Io personalmente, come biologa di questa amministrazione, un leggero impatto per quanto concerne lo sversamento nei dati li ho valutati, però ci sono questi refusi, non mancherò poi di scrivervi una nota a riguardo, oppure ci contatteremo insomma per affrontare bene questa cosa, per avere dei dati certi o eventualmente delle vostre correzioni sui documenti. Poi per quanto riguarda il discorso della moria, delle analisi da fare sulla moria e delle analisi che ha fornito il professor Focardi, voglio precisare che il professore non è che si è, diciamo, esperito in fornire tutto un dossier di quello che scientificamente si può fare in questo campo. Lui ci ha fornito un elenco dettagliato delle analisi che noi già avevamo disposto di eseguire alla luce di tutte le conferenze di servizi, degli incontri del tavolo tecnico. Alla fine della riunione del 22 giugno scorso si disse al professor Fogardi, predisponga lei questo schema progettuale delle analisi da fare. Chiaramente come biologo di estrazione sottolineo l'importanza, perché l'ho poi inserita nelle mie documentazioni che trovate tutte sul link qualità ambientale del sito istituzionale, perché già le ho predisposte, le ho inserite. Ritengo importante fare questa valutazione del danno ambientale, anche l'ho ritenuto importante anche perché quel giorno ero lì, 9 novembre in campo, anche con alcuni di voi, mi ricordo, e appunto ritengo importante non soltanto raccogliere questi animali e inviarli in un inceneritore in quanto rifiuti speciali, ma proprio perché esseri viventi e non rifiuti speciali, l'importanza era fare un'analisi su queste carcasse, come è poi stata illustrata in tutte le mie relazioni, per capire effettivamente l'entità del danno biologico su queste forme di vita. Io la interpreto così, questo è stato il mio parere, ho protocollato tutte le documentazioni, qui ci sono appunto i pareri favorevoli degli altri enti competenti, per me rimane l'importanza. Questo è il mio compito, lo sto mantenendo, poi chi deciderà non sarò su questa cosa, io ho detto il mio parere tecnico-scientifico. Do a voi la parola.
Sì. Come ho detto prima, no, noi non possiamo entrare nel merito della parte tecnica perché non siamo in grado, diciamo. Quello che possiamo fare però è, diciamo, è vedere il percorso che è stato fatto. Quindi la base di partenza è sicuramente la prima conferenza dei servizi, le sue conclusioni, i verbali e gli impegni che erano stati presi. Quindi io accoglierei l'invito fatto dall'ENI di avere intanto una prima documentazione dei dati, anche con un documento, come si è detto, di sintesi, in modo che possa essere leggibile a tutti quanti. Aggiungerei però un fattore che non vedo riportato, diciamo, una discussione: l'inquinamento della falda acquifera in prossimità degli sversamenti. Noi sappiamo che ci sono anche precedenti effetti che ancora proseguono, cioè vicino alla muratella, lì alle paline, mi pare 546, 547, adesso i numeri non lo so. C'è un precedente sversamento dove ancora la fase di bonifica dopo 4 anni è in corso e dove mi giungono notizie così un po' frammentarie, però un po' preoccupanti, del fatto che addirittura si stia allargando invece che restringendo il sito da bonificare. Quindi ecco, ci sarebbe bisogno di avere questo tipo di dati in modo da mettere l'amministrazione a conoscenza e in grado di decidere sul da farsi. Poi logicamente gli uffici faranno le loro controdeduzioni e poi noi decideremo, diciamo, su qual è la strada migliore da seguire. Ecco, io come ipotesi di lavoro accoglierei la proposta di avere intanto questi dati di sintesi e questa relazione, a cui dopo seguiranno le osservazioni degli uffici, in modo di mettere anche noi in grado di poter decidere qual è l'iter da proseguire. Grazie. Io vorrei, ecco, di rimandare, diciamo, perché di non proseguire la discussione, che la discussione tecnica, e vedo che ci sono delle ipotesi contrapposte. Però ecco, noi vorremmo essere messi in grado di poter analizzare anche da profani, però questa proposta che è stata fatta da lei di avere intanto dei primi dati sensibili da poter esaminare, per dopo decidere dopo da farsi.
Spiegate un attimo, dati sensibili, mi spiega un attimo, dottor Angelini, cosa intende lei per dati sensibili, cioè quelli che già avete fatto nei piani di caratterizzazione, quegli esiti lì, oppure alla luce di questo che è lo schema appunto predisposto, ma su quanto già documentato da noi, sulle nostre risorse report, su quello già escludere alcuni dati, non ho capito, spiegatevi un attimo meglio che cosa intendete.
No, si proponeva di, in base a quanto deciso dalla conferenza dei servizi, dai verbali, dagli impegni che i vari enti hanno preso, di fare un po' il punto della situazione, diciamo, di sapere la situazione attuale.
Attuale dei piani di caratterizzazione siamo in attesa dei dati. Per quanto riguarda il monitoraggio del biota non abbiamo nulla perché non abbiamo mai iniziato. Il mio dovere, essendo responsabile del procedimento, dire che la determina dirigenziale il 30 marzo ha detto che le analisi del biota dovevano partire in parallelo con quelle dei piani di caratterizzazione. Non sono partite, più si attende tempo, più comunque c'è una diluizione nel tempo degli effetti biologici. Io come biologa dell'amministrazione sottolineo questo. E come tecnico dell'amministrazione sottolineo questo, ho voluto questo incontro dove nella nota c'è scritto proprio fare un cronoprogramma. Se vogliamo farlo questo cronoprogramma lo facciamo, altrimenti io non so cosa devo più fare in questo procedimento.
Volevo solo dire due cose. Allora, per rispondere all'assessore, noi ora comunque predisporremo, se è utile, un documento di sintesi, comprendendo anche le altre frazioni e sugli stati di avanzamento e sull'iter che c'è in corso con i risultati in una forma, leggibile per tutti. Tornando invece al tavolo tecnico di oggi, io la capisco la sua posizione e le sue cose, però forse manca qualche cosa nell'identificazione dei nomi. Cioè, un tavolo tecnico non è un tavolo dove c'è una presidenza che decide e una controparte che c'è, è un tavolo di discussione. Il fatto che ci sia stato questo ritardo nel biota, mi dispiace signora dottoressa Pascucci, ma non è assolutamente colpa nostra, in quanto abbiamo aspettato il dottor Focardi, abbiamo fatto la riunione a giugno e il dottor Focardi ha mandato 4 giorni fa la sua proposta e noi siamo qui 4 giorni dopo, no? Quindi è un attimo per chiarezza delle cose, no? Avremo dei ritardi noi, però è un sistema che a volte è in ritardo, no? Però siamo qui per discutere di questo. Detto questo, ora con i colleghi, quello che vogliamo proporre non è dire non facciamo il biota. Il dottor Focardi ha presentato una lista della spesa, comprendendo tante cose. Noi facciamo una nostra proposta che riteniamo scientificamente e tecnicamente, la proponiamo, no? Se accettabile, discutibile. Cioè mi sembra, mi piacerebbe sentire i pareri anche degli altri interlocutori, oppure diciamo una cosa chiara, siccome abbiamo detto tanto tempo fa, in questa stessa sala, di fronte a tutta la popolazione che abbiamo preso degli animali, li abbiamo congelati e gli vogliamo dire cosa c'è, allora diciamolo, no? Se invece vogliamo fare un discorso tecnico e scientifico, visto che nessuno di noi, credo qui dentro, e noi per primi diciamo che la causa della morte di questi pesci è dovuta, e ci sono le prove, a altre cause che non quella dell'inquinamento che è avvenuto, diciamo, per rispondere anche alla parte, andiamo avanti, cioè andiamo a fare quelle analisi, come diceva la dottoressa prima, su quello che c'è, che ci possono dare un valore aggiunto alle cose. Scusi, detto questo, se siete disponibili, io lascerei un attimo la parola a lui, analizzando il documento nell'interezza che ha presentato il professor Focardi e dicendo quali sono le nostre proposte, no? E discutiamone, ecco, come tavolo tecnico. E così si può formulare un problema, lo possiamo anche rimandare al professor Focardi, diciamo, professor Focardi, guardi, noi riteniamo di fare questo, questo, questo e di non fare questo per queste motivazioni. Se lui concorda, se gli altri enti concordano, possiamo proseguire. Se invece c'è una presa di posizione, diciamolo, perché non ci tiriamo indietro davanti a niente, però diciamo, ho una presa di posizione di dire voglio fare questo, punto. Allora uno me lo prescrive, lo faccio. È finita, perché se no onestamente e scientificamente, dottoressa, mi lasci dire, è bello confrontarci scientificamente per dire mi dice il valore aggiunto che ho di questa cosa, perché se ho un valore aggiunto e ne siamo certi io sono d'accordo di farlo.
In tutte le mie relazioni qual era la mia opinione al riguardo del perché queste analisi, adesso voglio appunto sentire cosa viene proposto. Tutto ciò che ho scritto e ho disposto è anche frutto di incontri precedenti, voglio precisare, insomma, delle conferenze di servizi, degli altri tavoli tecnici e della condivisione della mia interpretazione di quello che è successo dal punto di vista tecnico-scientifico e da biologa di questa amministrazione. Adesso, insomma, dottor Ferrantini, ci illustri lei.
Va bene. Io ora, appunto, la parte politica si è espresso, mi sembra abbia avuto delle risposte. Questa linea qua, io credo che sia una linea condivisibile anche da un punto di vista tecnico-scientifico. E mi piacerebbe appunto riuscire a riportare il piano del discorso sui punti tecnici. Qui abbiamo una lista di analisi, che sono analisi biologiche, noi le conosciamo. Il nostro obiettivo adesso, una volta individuata la linea che mi sembra condivisibile, è andare a vedere quali di queste analisi ci forniscono i dati che sono migliori per poter essere utilizzati anche in vista di un documento chiaro, puntuale, leggibile. Io mi rifaccio alla lista che è stata presentata da Focardi, che penso che sia la nostra base. Se i colleghi ce l'hanno, la possiamo proprio guardare punto per punto. Allora, ecco, il punto numero uno della lista prevede esattamente quello che stavo dicendo adesso. Ora, ne abbiamo già discusso, mi piacerebbe a questo punto formalizzarla questa cosa. Allora, qui viene proposto un'analisi relativa alla detezione di IPA in organi bersaglio di carcasse, e volevo sottolineare questa cosa, qui si sta parlando soltanto delle carcasse, gli animali viventi, cioè quindi l'analisi sul biota vivente è il punto numero 4. Ora parliamo del punto numero 1, questo per rispondere alle obiezioni di prima. Altra considerazione, non abbiamo mai detto che utilizzeremo rana agile per fare i biota, perché rana agile è una specie che ha su una caterva di protezioni e nessuno la tocca. Rana agile non si tocca. Sì, 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 no, ma Procambarus clarki va benissimo, ma a rana agile non si tocca.
In zona parco,
certo.
No? Allora anche questa cosa noi dobbiamo valutare, cioè, mm-hmm, degli standard che siano anche al di sopra di, cioè non minimali, ma dobbiamo tenere presente che comunque siamo in una zona di riserva, siamo in una zona di protezione, quindi sicuramente io capisco benissimo quello che vuole dire anche la, mm-hmm, dottoressa, perché comunque sia l'attenzione nostra è quella di raggiungere dei risultati che ci diano una tranquillità, diciamo, ed una sicurezza che la situazione stia andando in miglioramento, cioè stia sicuramente migliorando. Questo è indubbio, cioè, quindi da questo punto di vista io capisco anche la necessità e l'esigenza di fare diciamo un discorso forse anche molto approfondito, ecco.
Certo.
Quindi in questo senso sicuramente. Poi una cosa che volevo dire, che diciamo forse anche da approfondire, il discorso anche della valutazione delle analisi sui sedimenti, perché questa cosa, esatto, però è anche vero che io per esempio, neanche loro a quanto mi pare di capire, abbiamo
dei risultati. Infatti quello che diceva l'assessore è sacrosanto, nel senso che nel momento in cui uno ha una valutazione chiara dei dati ottenuti, quindi dei dati che noi avevamo della condizione pre, della condizione post, forse riusciamo anche a valutare laddove andare ad approfondire. Cioè, nel senso, c'è una situazione, a come ho capito, io non ho i dati sotto mano, però in alcuni punti delle rive spondali mi sembra di aver capito che il sedimento dà delle concentrazioni alte, o sbaglio? Ho capito male?
Allora, in alcuni analisi, punti? Le analisi che sono state fatte lungo le sponde sono più di 100 punti per ogni asta.
Sì.
Nel piano di caratterizzazione approvato in conferenza dei servizi era scritto, siccome viene preso una porzione di terreno, quello superficiale, se veniva trovato un valore superiore ai valori dei terreni, di fare un approfondimento a 10 cm successivi.
Okay.
Quindi i risultati che io ho visto, ma che stiamo preparando nelle relazioni che vi invieremo in modo ufficiale a tutti, evidenzia che i primi, in alcuni punti, su una sponda sola, c'è stato che i primi 10 cm erano sporchi e sotto sono invece pulici. Okay. Quindi questo è quello che ha evidenziato. Okay. Le acque, non so se ho avuto modo di vedere tutti i monitoraggi fatti, hanno sempre evidenziato che la qualità delle acque era tornata subito nelle prime settimane a valori di standard del corpo acquifero, quindi entro fine mese verrà presentato il piano della caratterizzazione in tutti i suoi risultati, compreso l'analisi dei sedimenti, l'IBE l'abbiamo già messi e ve l'abbiamo già comunicati, e poi si potrà fare quella scheda che si diceva. È diciamo, come dire, un'analisi corretta la sua, di dire, vedere tutti i risultati sulla base di quelle...
E sulla base sì, infatti, andare a vedere dove è il caso di, diciamo, procedere ulteriormente, diciamo, perché tutti abbiamo in animo una cosa, cioè che l'ambiente ritorni per quanto sia possibile nelle condizioni più pulite. È ovvio, quindi io credo che sicuramente avendo in mano i dati sappiamo poi dove andare a diciamo perseguire nelle analisi e dove magari invece abbiamo dei buoni risultati. Quindi sicuramente mi rifaccio a quello che diceva l'assessore. Per quanto riguarda invece, io volevo sapere una cosa, dottoressa Pascucci. I dati dell'ARPA in contraddittorio con l'IBE fatta dall'ENI, e l'abbiamo? Sono stati dati?
Ancora non ho i dati dell'ARPA Lazio per
perché l'hanno fatti a luglio, mi sembra, no? Anche loro l'hanno fatti l'8 o il 15 luglio.
Gli stessi giorni, credo, cioè perché erano in contraddittorio e sono andati insieme. Però io l'ho sollecitati anche per le vie brevi, con email, con contatti, però tutt'oggi non ho nessun dato a riguardo. Mi piacerebbe averli perché
invece
così posso confrontare.
Invece per quanto riguarda le altre analisi in contraddittorio l'avremo con le analisi con l'università di, cioè con il professor Focardi, quindi
con il professor Focardi. Okay. In queste analisi già appunto predisposte per il monitoraggio del BIODA verranno
fatte. Scusate, ma io col fatto che sono intervenuta in un tavolo tecnico, al terzo tavolo tecnico, quindi certo. Ancora ho. Okay. Quindi sarebbe bene avere
alla luce diciamo di quello che sta avvenendo fuori da questa discussione, da questo incontro, poiché i dati dei piani di caratterizzazione così tanto interagiscono anche con quelli del monitoraggio del BIODA, a questo punto si sono tenuti diciamo separati le due tematiche, perché appunto il decreto legislativo 152 del 2006 le teneva e le tiene separate. Però sarebbe importante cercare di studiare un modo per riunirci e trattare tutte e due le tematiche insieme, perché è chiaro che i dati dei piani di caratterizzazione dei sedimenti che ci avete fornito, che ancora diciamo sono in progress perché sto aspettando i dati definitivi, ci illustrano come, però purtroppo la dottoressa Cava non li ha adesso e li rifornirò, ci illustrano come lungo le aste delle due canalizzazioni impattate diciamo dall'inquinamento ci sono dei punti, magari su una sponda e quella contrapposta non c'è contaminazione, però questo mi fa diciamo riflettere sull'importanza sostanza dell'integrazione che abbiamo voluto, quella di fare non sponde alterne, appunto sponde alterne com'era, ma sponde corrispondenti una all'altra, che infatti è stata nell'integrazione approvata dalla determina dirigenziale. È vero, ci sono dei punti, ma sono più d'uno in cui la canalizzazione è impattata, chiaramente i punti a monte, e avete proceduto, come giustamente era quella, di togliere appunto il sedimento fino ad arrivare a un punto che non aveva più contaminazione, e di questo appunto vi chiederò poi gli esiti, ma ce li fornirete. Allora adesso passerei la parola al dottor Ferrantini.
Le volevo dire, sono molto d'accordo con quello che diceva adesso, perché secondo me, penso anche secondo i colleghi, ormai la prassi di tenere separato il monitoraggio chimico e biologico nella pratica è superata. Di solito le cose si integrano e vanno di pari passo, anche perché ci danno due risposte di tipo diverso e complementare. Quindi anche secondo me come procediamo poi sul disporre i nostri punti di monitoraggio e dove andare a fare i nostri test, io sarei per deciderlo anche sulla base di quello che sono i risultati della parte chimica, e quindi secondo me possiamo procedere così. Ora il professor Focardi nel suo piano indicava tre punti sulle tre aste fluviali, e a noi niente piace di posizionare questi punti dove i dati chimici ci evidenziano che c'è stata una turbativa maggiore. Quindi secondo me io accoglierei questa proposta, perché mi sembra che vada esattamente nella direzione che stavo dicendo. E tra l'altro questo ci permetterebbe di mutuare anche il discorso di analisi chimica sul sedimento. Il professor Focardi divideva l'analisi dei sedimenti, che è il punto numero 2 di questa proposta, in due macrosezioni, un'analisi di tipo chimico e una ecotossicologico. Se agiamo in questo modo guadagniamo tempo, perché possiamo mutuare le analisi chimiche che abbiamo fatto finora, quindi sappiamo quali sono le concentrazioni chimiche su quei punti. Adesso bisogna andare a vedere quella che è la biodisponibilità di queste cose. La biodisponibilità di queste cose a rilascio la valutiamo col test ecotossicologico. Ora, qua ne sono proposti una lista di 7. Esistono delle procedure codificate anche da ISPRA sui test che si vanno a fare sul comparto 4, comparto 1, comparto 2. Questo è comparto 4, sedimenti molli. La tabella dell'ISPRA del manuale del 2013 sarebbe la 10, la 410, la tabella 410. Ora, nella tabella 410 ci sarebbero, tra queste analisi qui, ricomprese la 1, la 2, quindi il Vibrio Fischeri, e la Daphnia Magna, che sono due analisi che hanno un'applicatività molto, molto elevata, quindi sono rapide, danno risultati rapidi, abbastanza leggibili, sono molto affidabili perché sono ampiamente codificate. Se la vogliamo complementare questa analisi, quindi invece di studiare solamente l'effetto su Daphnia e sul batterio, vogliamo anche andare a vedere il discorso della fitotossicità che nel sedimento a volte viene fatto, la possiamo eventualmente complementare con una o più di quelle che il professor Focardi metteva come ultimi punti, quindi 5, 6, 7, l'Epidum sativum, eccetera. L'Epidum sativum potrebbe essere già un organismo bersaglio abbastanza buono. Questo ci darebbe un quadro che secondo me è abbastanza... Ora, poi voglio sentire anche l'opinione dei colleghi. In questo modo riusciamo a vedere le tossicità acute con il batterio. Il Vibrio Fischeri è un test molto specifico per la tossicità acuta, quindi rimescolando questo sedimento vedere se è una tossicità. Una cronica con la Daphnia e una cronica sul lungo periodo con un test di fitotossicità. Per me questo approccio qua è integrato e più o meno prendiamo tutto. Però ora vorrei sentire anche l'opinione dei colleghi.
Non ho idea se per quanto riguarda la disponibilità. Allora aspetta che avevo guardato, ero presa degli appunti. Però credo che in questo modo comunque sia abbastanza completo, nel senso che abbiamo diciamo quello su Daphnia Magna e il Vibrio è talmente tanto testato e comprovato, diciamo che direi che questo è d'obbligo.
È un blue chip.
Esatto. Un evergreen, diciamo, rimanendo su in termini. E direi di sì. Io l'unica cosa che però non ho idea se ci sia o meno, che parlavo praticamente su adesso intanto lo cerco, poi continuo a parlare, intanto cerco quello che volevo trovare.
No, in alternativa, per rispondere a questo, possiamo in alternativa procedere a step, cioè iniziare con il saggio Vibrio e Daphnia, che dà la risposta più immediata e tutto sommato quella che serve di più, perché ha suscita acuta. Quindi cosa succede se questo sedimento viene rimesso in sospensione, che è quello che interessa di più. nel caso eventualmente una volta preso il risultato della Dafnia, del Vibrio, se non c'è tossicità, la fitotossicità a quel punto lì probabilmente non si verificherebbe comunque.
Vabbè, comunque quindi, step by step, cioè, step by ovviamente, step. Esatto, ovviamente esatto. Questo qua prevede...
Sì, però è una procedura che secondo me è, in questo caso qui è particolarmente importante perché si risparmia tempo, perché se riusciamo a avere la sicurezza già con due saggi ci risparmiamo la fatica del terzo. Stesso discorso che possiamo applicare anche per il punto numero 3, lo studio delle foci, che è un punto che è stato già toccato numerose volte.
Intervenire adesso?
Certo. Parlano i colleghi, no? Quindi...
Inserirei anche il discorso della tossicità su selenastrum e capricornutum, proprio perché mi pare di avere capito che lei, dottor Ferrantini, parlava di Vibrio fischeri, Daphnia magna e Lepidium, giusto? Fitotossicità, quindi. Avevo inserito questa del selenastrum proprio sulla crescita algale, proprio perché ci troviamo all'interno di una riserva, quindi una zona da tutelare, proprio perché era necessario studiare proprio la catena trofica, quindi diciamo sperimentalmente una catena trofica era diciamo un po' virtuale, questa che prevedeva Daphnia, il Vibrio e poi anche il selenastrum, cioè quindi un'alca, quindi un consumatore primario, un produttore primario e poi il classico Vibrio fischeri che ci dà questa tossicità appunto acuta su un batterio, quindi su un altro organismo importante per gli ecosistemi. Io l'avevo studiata in questa maniera, diciamo tutto ciò che qua vedete e poi anche uno studio di quelli che sono stati i miei report. Per quanto riguarda invece il test di fitotossicità, anche io mi ero orientata poi nel rivedere le cose sull'Epidium perché appunto farne diciamo dei doppioni era un po' troppo ridondante, almeno se poi dovessimo malauguratamente trovare degli eventi che insomma ci richiedano un approfondimento, poi lo valuteremo insieme, però per il momento possiamo anche iniziare facendo un test di fitotossicità soltanto di un taxon soltanto e quindi ritenevo importante di farlo su queste specie proprio perché quella è una zona anche molto utilizzata dal punto di vista agricolo, sappiamo tutti è nella piana di Maccarese, l'altra zona è Pallidoro, avete visto tutti i campi, pertanto io ritenevo importante.
Era l'unica, ragione per cui mi ero permesso di non selezionarla fra le primarie proprio per questo motivo qui, perché mentre magari l'accrescimento della fitotossicità si fa sul sedimento, sul selenastrum c'è il rischio che l'elutriato porti fuori molti nutrienti. Essendo selenastrum un'alga a rapido accrescimento, infatti di solito si usa per misurare le situazioni eutrofiche, test del dietro del selenastrum si fa in caso di eutrofizzazione. E può darsi che risenta anche di altri effetti che sono presenti, di altri inquinanti che sono presenti nel sedimento, in particolare un eccesso di nutrienti. Era per questo. Però niente ci vieta che la possiamo comunque inserire in questo nostro treno di analisi, sempre procedendo secondo la logica che diceva la dottoressa, quindi se si andasse a verificare una tossicità con i primi due, che sono consumatori, andiamo a vedere se c'è sul produttore. Quindi la possiamo inserire come step. Io penso che si può, cioè, per me questa cosa qua è valida, scientificamente è valida.
Io pure reputo che lo sia.
D'accordo.
Anche in termini, dottoressa Pascucci, anche in termini di tempistica, perché noi siamo un po' in ritardo, diciamo, no? E quindi è un anno adesso, quindi diciamo che comunque il fatto di valutare, ovviamente è inutile portarci a fare tutta una serie di analisi quando ovviamente se non c'è tossicità, per dire, me lo auguro vivamente che sia così, e quindi di non dover procedere a ulteriori analisi, quindi procediamo proprio step by step.
Certo.
No? Quindi credo che sia la soluzione migliore e che ci permetta di ottimizzare meglio sia il tempo che il denaro.
L'importante è essere pronti, cioè sapere cosa fare nel caso in cui ci sia. Se certo, non c'è meglio per certo. Tutti, se c'è voglio sapere qual è certo, il prossimo test,
certo.
Anche per un discorso in di programmazione di tempistiche che mi sembra che sia importante. Quindi sicuramente la possiamo inserire. Stesso discorso si diceva per la faccenda del studio delle fosse dei fiumi. Anche lì le matrici sono sempre sedimenti, ora nelle liste di Focardi e poi ci sono anche qui alcuni refusi, e come vedete i refusi li fanno anche i professori universitari, quindi è indicata come matrice terreno, acqua sotterranea, acqua speciale, in realtà la matrice sono sedimenti. E anche in questo caso, secondo me, la cosa che conviene, soprattutto perché la foce è l'ambiente in cui è più alto il rischio di confusione, se ne parlava anche l'altra volta, la foce è l'ambiente che raccoglie reflui di vario tipo, agricoli, di depurazione, e sicuramente ha raccolto anche l'effetto del nostro impatto. Compito nostro è capire isolare l'effetto dell'impatto dalla variabilità residua. Negli ambienti di foce questo non è semplice. Secondo me anche qua la soluzione è procedere con i biofisceri, perché il biofisceri è un test di tossicità acuta molto efficace. Dovremmo riuscire a vedere, eventualmente ora procedere subito con Brachionus e anche con gli altri ha un problema di allungamento dei tempi, perché il biofisceri, lo sapete, il saggio Microtox è quasi immediato, è una risposta molto semplice, che si fa in fretta. Brachionus c'è da aspettare.
Anche per Brachionus, però.
Beh, sono ambienti di foce, chiaramente sì, però più lungo.
Dà dei buoni, cioè dei risultati, cioè diciamo, è un ottimo indicatore.
È solo la tempistica che mi fa venire dei dubbi. È un po' più lungo. Però, anche nel manuale di Spremi è indicato il crostaceo, chiaramente ha un tempo più lungo rispetto al batterio.
Certo, quindi sicuramente, però è molto indicativo. Io questo è un punto di domanda, cioè nel senso che io procederei su questo.
Possiamo procedere in parallelo con questi due, si allungano un po' i tempi.
Non lo so, dottoressa Pascucci?
Io, a parte che vorrei pure rivalutare l'alternativa, quella dei saggi di tossicità sugli altri organismi, sono stati qui posti poi dal professor Bocardi, eventualmente potrebbero darci un'indicazione forse più significativa della situazione.
Comunque, la diatomea e l'artemia, il crostaceo?
Sì, l'artemia, certo. E, comunque per quanto riguarda il discorso della tossicità su Brachionus, anche io sono rotifero, anche io concordo con la dottoressa Cava che è importante assolutamente, e perché noi dobbiamo inserire più organismi diversi per avere una valutazione di tossicità. Non possiamo, perché stiamo valutando una tossicità diciamo su diverse forme di vita, che sono poi quelle che sono presenti in un ecosistema, per quello che dobbiamo fare una tossicità con una batteria di test, utilizzando quindi più di un organismo diverso tassonomicamente parlando. Pertanto riterrei importante fare il Brachionus e anche l'artemia, se anche la dottoressa Cave concorda, nel senso che comunque i tempi si tratta di 24-48 ore, questi sono tutti i tempi dei saggi che utilizzano degli invertebrati. Cioè è chiaro che Vibrofisheri ti dà una valutazione immediata, però quello utilizza i batteri che hanno un tasso di accrescimento fortissimo, elevatissimo, e poi la tossicità è la bioluminescenza, quindi una tossicità che è facilmente valutabile perché il ciclo biologico dei batteri è accelerato. Io riterrei insomma di procedere in questa maniera, quindi inserendo proprio una batteria di test, cioè sono stati messi uno dietro l'altro, non perché uno deve venire e poi dopo l'altro, perché questo si tratta di batteria di test, cioè che vanno fatti tutti insieme in una condizione diciamo di ambiente controllato, di laboratorio. Non possiamo scegliere uno con l'altro.
Cerchiamo di evitare ridondanze, però.
Sì, infatti precedentemente avevo detto degli altri sulla fitotossicità, è troppo esagerato quello appunto precedentemente pensato.
Non facciamo solo bene assolutamente così quelli che abbiamo messo prima.
Anche secondo me.
E qui andrei un attimo sicuramente sui rotiferi.
Il rotifero possiamo mantenerlo. L'unica perplessità che però vorrei domandare, Theodactylum, la diatomea, in ambiente di foce ci può dare?
Potrebbe dare, diciamo, chiamiamo dei falsi positivi, nel senso che potrebbe essere indicativa anche di altre tipologie di inquinamento, questo è vero.
Tanto si fa una valutazione globale dei dati. No, dottoressa,
sì,
Cave,
sicuramente.
Insieme, guardiamo i dati e anche degli altri test e possiamo capire che effettivamente c'è stato un accrescimento perché magari un ambiente troppo eutrofizzato o parallelamente invece c'è stata una situazione.
Sì, stiamo anche cercando di concentrare per un attimo le risorse.
Sì,
cioè, è chiaro,
sì, certo,
se uno potesse li farebbe tutti.
Stiamo dicendo dobbiamo fare quello che necessita.
In questo caso ho paura che quello lì sia quello più suscettibile a un effetto di confusione.
Su questo è vero. Tra tutti quello che potrebbe essere meno discriminante, cioè nel senso che può inglobare inquinamenti di varia tipologia, soprattutto anche per quanto riguarda, lì abbiamo anche i versamenti agricoli, eccetera. Quindi diciamo che forse è questo fra tutti. Però, ripeto, non so, anche a livello di costi e tutto quanto però
potremmo mantenerlo come opzionale in caso di risultati
tanto positivi. Io reputo che comunque sarebbe il caso comunque di diciamo questa scrematura, chiamiamola
ragionata, ovviamente ragionata, nel senso che non vogliamo lasciare niente di intentato, ci mancherebbe pure, comunque verrà sicuramente, penso, sarà visionata dal professor Focardi anche per dare un supporto.
Siccome c'è una registrazione in corso, il dialogo dopo non consente di poter fare una stesura del verbale dicendo chi è che sta intervenendo o no, quindi è bene che ognuno che parli si annunci il nome, se no non si riesce poi dopo a ricostruire il dialogo. No,
pensavo che ormai eravamo schedati. Adesso, dottoressa Cava, provincia magari ancora, città metropolitana di Roma. Quindi io diciamo tendenzialmente questo lo eliminerei, dottoressa Pascucci. Perché sì, è vero che dobbiamo avere dei dati, diciamo, quanto più possibili dati per poi anche andare magari a fare a discernere, però credo che questo qua veramente sia ci potrebbe indurre, diciamo, non sarebbe indicativo proprio di quella che è la tipologia di inquinamento che andiamo a cercare noi. Quindi non lo considererei, insomma. Cioè, concordo con il dottor Ferrantini.
Ferrantini, sì, è tra l'altro l'approccio che occorrerà seguire ora invece nell'analisi dei prossimi punti, che sono i biomarker, che hanno esattamente questo tipo di problema qua. Il biomarker, siamo tra colleghi, lo sappiamo, il biomarker è un'analisi estremamente efficace e puntuale per definire le condizioni, diciamo, di salute o comunque di derivazione dell'omeostasi di un organismo. Non è purtroppo in grado di dire che cos'è che ha provocato quella condizione. Ti dice che tipo di malattia ha, ma non ti dice che cosa gliel'ha causata. E sono test che però sono indubbiamente efficaci perché fanno vedere l'effetto biologico dell'inquinamento, cioè l'impatto effettivo che c'è sull'organismo, anche quantificabile. Quindi è uno strumento molto potente, valutato con discrezione. Ora, sicuramente occorrerà individuare le specie bioindicatrici, e su questo alcune proposte sono già state fatte anche nelle scorse riunioni. Era venuto fuori la presenza di alcuni bivalvi d'acqua dolce che possono essere utilizzati. Ora non so.
Anodonta,
che tra l'altro è una specie alloctona, quindi se per caso ne togliamo qualcuna, tutto sommato non è un grosso problema ecologico. Riguardo alle specie di pesci, quello occorrerà valutare, perché onestamente non so cosa è presente, cosa no, in che quantità. Comunque sicuramente un survey per le specie preliminari occorre farlo. Sì, perché questi biomarker poi si vanno a fare su molluschi e pesci. Quindi occorre individuare quali sono i nostri organismi bioindicatori. Le analisi chimico-analitiche, anche in questo caso qua, le possiamo mutuare da quelle che sono già state fatte, perché si fanno sui soliti punti, e noi predisporremo il disegno di campionamento in modo da seguire l'analisi chimica. Quindi possiamo usare dei punti di cui sono già note le caratteristiche chimiche. Relativamente ai saggi biologici di per sé, ogni saggio biologico ovviamente cosa va a vedere? Non va a cercare l'inquinante nel pesce o il metabolita nel pesce, in certi casi. Va a cercare l'effetto che è stato provocato nell'organismo, un effetto visibile e più delle volte anche quantificabile. Per esempio, questo saggio numero, ora faccio vedere il test del micronucleo, saggio numero 1. Il test del micronucleo semplicemente si va a cercare nelle cellule nucleate del vivente quelle che presentano questa caratteristica anomala che è il micronucleo, che è il frutto di un errore di divisione in fase mitotica. Ora, senza andare nel tecnico, questo micronucleo non ci deve essere. Più ne trovo in questi animali, più è segno di stress, più è segno di danno cellulare a livello di DNA, a livello cromatinico. Questo è il biomarker, diciamo. Questo test, tra l'altro, è anche è abbastanza pertinente a quello che stiamo cercando, perché un danno grave a livello cromatinico è esattamente quello che può indurre l'esposizione a idrocarburi. Idrocarburo, sapete, è una premutagene, un agente premutagene, cioè non provoca una mutazione di per sé, ma viene metabolizzato nell'organismo, vengono aggiunti dei gruppi reattivi sull'anello, e questi gruppi poi vanno a interagire con le molecole biologiche e causano un danno. Quindi in questo caso il danno a caso non è questo. E quindi il test del micronucleo sicuramente è efficace, perché per l'appunto va a valutare un tipo di danno che è anche un danno molto grave a livello cromatinico, è quello che ci si aspetta di fronte all'esposizione a un evento acuto. Quindi io su quel test direi che potrebbe essere quantomeno il migliore per fare uno screening. Tra l'altro è un test che è stato messo a punto e usato moltissimo su bivalvi, quindi cade a fagiolo con le nostre specie bioindicatrici, perché potrebbe essere fatto sull'emolinfa di Anodonta.
Abbiamo anche i pesci, eh?
Abbiamo anche i pesci, lo possiamo fare sugli eritrociti dei pesci che per l'appunto sono nucleati, quindi vanno bene. Ecco, allora, riguardo agli altri test, per esempio la ricerca dei metaboliti degli IPA ovviamente è una ricerca diretta di una conseguenza biologica di esposizione, quindi anche quello secondo me è un test significativo. Io su questi due, onestamente, punterei l'attenzione, perché sugli altri il problema è che sono tutti test ovviamente validi, tutti sarebbe opportuno applicarli in condizioni ideali. Nel nostro caso, trattandosi di un ambiente che ha vari tipi di esposizione a vari tipi di agenti tossici che hanno vari livelli di società, possono dare risposte un po' confuse. Per esempio i punti della cronesterasi o l'induzione del rosso neutro con danno a livello della membrana dell'isosoma, quelli sono tutti danni che possono essere indotti anche da tossine, anche da pesticidi, anche da metalli pesanti. E in un contesto come questo, che è fortemente antropizzato e ha una vocazione agricola molto forte, io mi aspetto di trovare questo tipo di danno. Quindi quando faccio l'esperimento e trovo che ho questo effetto, io non so spiegare se è dovuto al mio impatto o se è dovuto a un effetto pregresso. Se ci fosse un bianco a monte dell'avvenimento lo potrei fare. Senza bianco io rischio di fare un'analisi che poi mi dà un risultato confuso. Quindi questi test qui hanno questo problema. Così come le metallotioneine, anche queste sono state proposte. Le metallotioneine, lo dice anche il nome, sono proteine chelanti dei metalli. Ora, in questo caso io quello che sto cercando è l'effetto di un'esposizione acuta a un idrocarburo leggero, che è un cherosene. Ovvio che questo biomarker secondo me può essere fuorviante. Mi dà una risposta positiva, io non so se la posso riferire a quello o no, a differenza dei primi due che dicevo, che secondo me possono essere un attimino più ficcanti sulla problematica. Quindi io proporrei anche ai colleghi su tutta questa lista di focalizzarmi almeno su quei due, quindi il test del micronucleo e ricerca dei metaboliti degli IPA. Tralascerei per il momento gli altri, ora poi chiaramente vorrei sentire anche l'opinione dei colleghi e anche di Focardi, che in questo momento non c'è, ma ovviamente potrebbe aiutarci molto anche a definire questa cosa. Tra l'altro è utilissima anche a noi, perché conoscere quali sono i biomarker più indicati per uno sversamento di idrocarburi secondo me è una cosa che, a prescindere da tutto, è utile anche per gli studi futuri. Però ecco, intanto proporrei queste due procedure di monitoraggio.
Sì. Allora, mi sembra che si vada verso un percorso condiviso.
L'idea è quella,
che è la cosa più auspicabile, che andrà formalizzato, diciamo, queste proposte andranno formalizzate. Ecco, accolgo proprio nelle ultime parole del dottore l'esigenza anche dell'amministrazione, come dice, non avevamo dati di partenza, noi non possiamo giudicare, e invece noi abbiamo proprio l'esigenza di avere dei dati di partenza affinché in un futuro, speriamo non capiti mai, si sappia da che cosa dipendono i vari effetti, cioè sapendo da dove si parte si può verificare se ci sono stati altri agenti aggiuntivi che hanno verificato eventuali altri problemi. Una cosa determinante, a fianco alla parte istruttoria, alla parte scientifica, non bisogna mai dimenticare che c'è anche una parte penale, che tutto parte da un reato, e tutto questo verrà attenzionato anche dalla Procura della Repubblica, che noi siamo stati anche diciamo sentiti dall'autorità giudiziaria, dai carabinieri, dal corpo specifico, e loro sulla quantificazione del danno ambientale chiedono proprio una specifica relazione, perché da lì dipende dopo l'eventuale incriminazione del reato, eventuali, cioè le conclusioni che dovranno fare anche sotto la parte penale. Quindi il danno ambientale, la quantificazione è importante, è importantissimo, perché ha anche questi risvolti che verranno attenzionati, diciamo, dalla parte della Procura della Repubblica. Io vi saluto, ecco, auspico, ecco, che più presto avremo questi dati, anche quelli dell'ARPA, perché cioè, qui veramente mi sembra che stiamo raggiungendo l'assurdo, diciamo, quella è la parte, cioè noi chiediamo a Leni di fare la sua parte, però ci diamo anche la parte diciamo, di un ente diciamo, pubblico che non ci dà i dati. Quindi ecco, noi abbiamo questa esigenza e speriamo al più presto di avere questa relazione e questo documento di sintesi. Vi ringrazio, ci vediamo.
Poi chiedo un attimo al dottor Ferrantini, quanto riguarda l'approccio ecotossicologico, il punto 4.2, le analisi chimico-analitiche, mi spieghi un attimo perché voglio capire bene quello che aveva detto prima, nel senso siete disposti ad effettuarle con questa tipologia di parametri? Punto 4.2.
Dunque, le analisi del 4.2 richiedono di ricercare gli IPA, quindi i seguenti parametri: IPA a catena lunga e catena corta, benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xilene e metalli pesanti, cadmio, cloro, zinco e cromo.
Quindi siete in accordo di farle queste perché proprio è il...
Io credo addirittura rientri nel piano di caratterizzazione, quindi che siano sono già in corso, sono già state addirittura fatte.
Sì, ma qui riguardano all'interno degli organismi comunque, non, cioè comunque sia, non riguardano la
situazione
delle... sui residui di contaminanti di interesse, così il professor Focardi lo interpellerò perché mi dispiace solo che il professor Focardi non c'è, perché il professor Focardi su questo che è un esperto, io qui veramente mi rimetto solo al parere del professor Focardi perché è proprio un esperto di questa tematica, proprio delle analisi dell'approccio ecotossicologico integrato, cioè questa è proprio la parte che ha approfondito il professor Focardi, pertanto qui la valuteremo, però rimando proprio al professor Focardi anche per il parere proprio a riguardo sulla necessità di queste analisi. Anche per quanto riguarda tutto ciò che verrà fuori diciamo della valutazione di questa scheda progettuale predisposta dal professor Focardi, io inoltrerò proprio al professore tutti gli esiti dicendo se lui ritiene importante o meno escludere magari l'alga per gli effetti dell'eutrofizzazione oppure se ritiene che nella batteria di test proprio questa alga sia importante per comprendere l'impatto, solo l'impatto dello sversamento di idrocarburi. Rimando proprio tutto al professor Focardi e in tempi brevi poi vi farò pervenire tutto quanto.
Possiamo anche rielaborare queste cose che abbiamo detto, gli diamo una forma di proposta, questi saggi che abbiamo detto li possiamo rielaborare in forma di proposta.
Sì, vedremo tutto quello che è l'esito diciamo di questo nostro incontro. Ne informerò io che ho il compito diciamo per conto dell'amministrazione del professor Focardi dicendo noi abbiamo valutato magari che nella tempistica, nella tipologia eccetera è necessario fare determinate analisi e poi successivamente approfondire.
Quindi, diciamo che scusa sì. Daniele, diciamo che adesso sulla base di questa discriminazione che adesso noi abbiamo fatto, abbiamo discriminato l'uno piuttosto che l'altro, fate magari un resoconto e quindi lo mandate alla dottoressa Pascucci che lo inoltrerà
al professor Focardi
in maniera tale che ci possa dire se eventualmente è d'accordo con noi oppure se ci sono delle cose che magari delle analisi che vorrebbe integrare che sono di fondamentale importanza o altre che invece magari intende sostituire magari perché potrebbero essere. Quindi a questo punto diciamo che ci rimettiamo penso a questo in maniera tale che quanto prima abbiamo una risposta e di conseguenza la daremo a loro per poter poi procedere quanto prima alle analisi.
Certamente, anche alla luce di quelle che sono state
siamo
le
una linea perfettamente condivisibile.
Sì, nella tempistica che dicevamo precedentemente, tempistica, anche batteria di test, perché è chiaro che le alghe possono risentire nell'accrescimento degli effetti dell'eutrofizzazione delle acque, però per mia esperienza, chiaro che io non ho l'esperienza del professor Focardi, però mi sono occupata di monitoraggio ambientale, escludere le alghe da una tipologia di impatto è sempre... insomma non necessariamente si debbono escludere perché ci possono dare magari dei risultati anche inaspettati, noi pensiamo che sia l'eutrofizzazione che favorisce la crescita e poi invece ci troviamo a riscontrare un effetto invece avverso, al contrario, Quindi questo per mia esperienza personale e professionale nel campo.
Abbiamo la fortuna di collaborare con il professore che certo. È uno dei esperti, maggiori esperti del monitoraggio ambientale, direi che questa consulenza qua bisogna sfruttarla.
Certamente,
ovviamente.
Infatti.
Per cui noi anzi saremo tutto quello che lui vorrà proporre come integrazione, istituzione o consiglio sarà sicuramente ascoltato e accolto.
No, e poi purtroppo devo dire gli sversamenti ce ne sono. E questa diciamo è l'impianto pilota, perché poi probabilmente riusciremmo anche a ottimizzare poi se ci dovessero essere altri di questa tipologia, no?
L'obiettivo potrebbe essere proprio quello, trovare una task force di metodi
protocollo, sì,
di protocollo,
poi
di primo
protocollo, no?
Un protocollo
perché
di primo
la tipologia
screening.
Di sversamento è la stessa e diciamo è il luogo dove è sversato, ha le super giù le stesse caratteristiche.
Perché uno strumento del genere poi quindi facile, economico, rapido, è uno strumento che poi può diventare applicativo immediatamente quando c'è un'emergenza, che
certo.
Potrebbe essere veramente
quindi
una cosa
andremo
risolutiva
ad ottimizzare
anche come
i tempi e quindi anche a fare una valutazione immediata.
Certamente.
Lei, dottor Ferrantini, o devo
la proposta di Focardi terminava qua, quindi non sì. Ci sono altre analisi. Ah no, sì, è il test della catalasi. Okay. No, non ci sono altre analisi di rilievo proposte, quindi noi su quello che è stato detto possiamo lavorare.
Quindi mi pare di capire che la proposta qui formulata dal professor Focardi diciamo accoglie l'assenso un po' di tutti con quelle diciamo, osservazioni che avevamo fatto. Io per mia esperienza, come dicevo prima, vorrei avere questa batteria di test su tutti i taxa insomma presenti proprio perché in un ecosistema acquatico, proprio perché siamo all'interno di una riserva, ci sono delle aree da proteggere proprio con maggior accuratezza e terreno a uso agricolo, quindi quella è stata sempre la filosofia che mi ha ispirato, tra virgolette guidato, e queste sono state le integrazioni che ho proposto. Mi pare quindi di capire che l'unico punto in cui è necessario andare un po' ulteriormente in un confronto è quello che riguarda le analisi da fare sui taxa deceduti a seguito della moria di novembre 2014, per il quale per questo aspetto mi sembra di capire che l'ENI, i consulenti ritengano non necessario perché appunto la causa è bella è dimostrata dal fatto che questi animali stavano bene e poi sono morti, però alla luce anche di quello che ha detto il nostro assessore Cini, che poi è vero, cioè noi siamo diciamo stati contattati anche come siete stati contattati voi dal NOE eccetera, no? ci hanno proprio richiesto di valutare quello che è stato il danno ambientale. Questo io me lo ricordo già a novembre del 2014 quando sono venuti nel mio ufficio richiedendomi proprio questo e io già avevo provveduto all'inoltro delle carcasse, quindi al recupero e all'inoltro all'istituto zooprofilattico, quindi facendo quello che è diciamo di mia competenza come biologo, facendo il mio compito per conto dell'amministrazione. Quindi
scusi se interrompo, se posso provare a suggerire, forse se l'obiettivo è questo, cioè quantificare il danno, tutto sommato la ricerca del chimico all'interno della carcassa non mi fornisce un dato significativo, la carcassa me lo fornisce, cioè forse direttamente il numero e il tipo di specie colpite potrebbero essere una quantificazione.
Di questo, già avevo chiesto precedentemente, grazie dottor Ferrantini che mi ha acceso un attimo la lampadina, perché fra le tante cose già nelle precedenti conferenze di servizio avevo chiesto, mi pare al dottor Vinci Guerra, perché lei non c'era precedentemente, non me lo ricordo nelle conferenze di servizio. Chiesi anche di fornire dati circa proprio il volume di questi animali che sono stati recuperati, perché alcuni sono stati recuperati in buone condizioni, tra virgolette, benché deceduti, e quindi li abbiamo poi inoltrati all'istituto zooprofilattico per fare le analisi del caso. Altri invece erano degradati perché era passato del tempo, erano giunti diciamo dei tratti a monte verso valle e quindi sono stati poi portati all'interno di questi contenitori per essere smaltiti. Vorrei cortesemente sapere a quanto ammonta proprio il quantitativo di questi animali che sono poi stati smaltiti, che comunque fanno parte anche loro del gruppo degli animali deceduti a seguito della moria. Che quello è anche un altro dato chiaramente importante di quantitativo, no?
Mi sembra che i dati siano già stati comunicati con i dati di smaltimento, cioè di quelli, noi, quelli che non sono stati recuperati da voi, sono stati smaltiti come rifiuto e abbiamo le quarte copie di tutti i quantitativi smaltiti, ma erano già in qualche relazione che vi abbiamo inviato.
Controllerò meglio e magari vi contatterò.
Ora non mi ricordo in quale, c'è una, c'era negli smaltimenti, c'era animali smaltiti e c'erano i dati.
Se li integriamo con i dati che hanno i colleghi del WWF riguardo a quelli che hanno raccolto loro, questo
loro,
è già
una quantificazione. I dati loro già ci sono. Perfetto. E quelli della Livo, ho avuto cura anche di avere i reperti fotografici già all'inizio della situazione.
Se integriamo questa informazione con la nostra,
controllerò meglio tutto. Proprio per unire insieme tutti i dati che comunque abbiamo, già quelli che abbiamo li uniamo insieme. Poi per quanto riguarda le analisi sulle carcasse, io ormai mi sono già spesa in tante parole sottolineando la necessità e l'importanza, pertanto mi rimetto al parere del professor Focardi, se ritenete voi anche opportuno, perché nell'incontro precedente ci ha anche sottolineato proprio l'importanza scientifica di questo genere di analisi, ci ha specificato proprio che c'è un nesso scientifico tra la valutazione che lui effettuerà, che loro i tecnici effettueranno con questa tipologia di analisi, e la causa della morte, cioè una causa-effetto. L'unico elemento possibile per avere questo dato è questo, quindi io mi sono anch'io rimessa al parere del professor Focardi. Se ritenete pure voi, o se volete farmi avere poi eventualmente una nota.
Solo per
qualcosa.
Precisare, ovviamente, come si diceva prima, ogni informazione porta una quantità di informazione, l'ideale sarebbe un protocollo infinito. Purtroppo, elaborando questo strumento, anche riguardo ai vari analisi, ci stiamo focalizzando soltanto su quello che è immediatamente necessario per fare un protocollo operativo. E quindi selezioniamo le cose che portano una maggior quantità di informazioni rispetto a quelle che ne portano un po' meno. Ovviamente tutto porterebbe una quantità di informazioni, cerchiamo di selezionare quelle più urgenti.
Sono bianchi, visto che c'è la presenza anche del rappresentante del WWF. No, chiaramente l'aspetto analitico e andare a fare l'analisi sul passato è una cosa, mi interessava capire se avete un sistema di rilevazione della presenza di pesci o di animali che ci permetta di vedere che si sta ripopolando, ecco, l'ambiente, ecco, perché sono, diciamo, indicatori più semplici per evidenziare che l'ambiente è sano, ecco. Questo, magari ci si concentra su andare a vedere la modifica della cellula e poi non si guardano gli aspetti un pochino più macro, che se l'ambiente acquatico è ripopolato e si rivedono la presenza di uccelli o di pesci, ecco. Grazie.
Marcone UF, allora non ci sono dati pregressi su quel tratto, ovviamente, perché comunque è un tratto fuori oasi, eh? Non ci sono il famoso bianco, insomma, su cui noi stiamo parlando da tempo, anche perché sarebbe stato molto importante capire com'era la situazione prima e ovviamente no, avere un quadro più esaustivo. E, alcune presenze le abbiamo censite, ma ovviamente non con un monitoraggio tecnicamente e scientificamente convalidato. Ci sono, insomma, delle osservazioni, ma non abbiamo un numero censito con precisione, ecco, se non quello che ovviamente abbiamo consegnato all'amministrazione lo scorso anno, che prevedeva esclusivamente un monitoraggio delle specie decedute, insomma, ecco. Però sarebbe anche importante pensare, alla luce di quanto concordato oggi, che ovviamente è un approccio metodologico secondo me molto propositivo, ma anche positivo da tutta parte del tavolo tecnico, e quello di mettere in campo tutta una serie di azioni che prevedano poi quello di, no, valutare come sta evolvendo tutto l'ecosistema. Quindi ben venga l'avviare monitoraggi, come appunto accennava, sulla presenza o meno di alcune specie indicatori, insomma, specialmente poi di fauna e la parte ittica.
A questo punto, alla luce anche di quello che ha detto il dottor Marcone, magari inserire all'interno di questo monitoraggio del BIODA un passo successivo che sarà quello della, proprio della valutazione, no? Della presenza, assenza, del reingresso di specie che comunque sappiamo essere autoctone di questi corsi d'acqua, lo possiamo prevedere, no? Nel corso successivo dei nostri incontri, della valutazione dei dati, perché questo comunque è un parametro, insomma, visivo, significativo del ritorno, del ripristino, diciamo, dello status quo dell'ecosistema pre-situazione di sversamento, anche perché comunque la zona quella lì della foce dell'Arrone è un'oasi vostra, no? L'oasi del Bosco dell'Arrone, pertanto voi siete continuativamente lì, ci potete fornire degli elementi anche di quello che vedete, di quello che visionate, delle specie, del ritorno delle specie, magari della nidificazione della fauna, della bifauna acquatica.
Esattamente.
Io vorrei, se siete d'accordo, poi nei momenti successivi anche inserire questo.
Scusate, volevo dire che mo si parlava di avifauna, ma anche la flora era importante, no? Quando avete fatto, ripeto, scusatemi, ma io intervengo adesso, alcune cose non le so. Quando avete fatto gli scavi, quando avete portato via quindi l'inquinante dalle aree spondali, avete fatto una caratterizzazione vegetale, dei vegetali presenti, della flora?
Bianchi, per la parte di caratterizzazione abbiamo seguito la parte normativa sui rifiuti per lo smaltimento, non ci sono, cioè praticamente ci sono, si è fatta un'operazione che periodicamente il consorzio di bonifica fa quando fa la pulizia dei fossi, niente di più, quindi non è che siamo andati a modificare l'habitat di flora e fauna, quello sennò rischiamo a un certo punto di periodicamente tutti i fossi dove sono gestiti e manutenuti bene, viene tolto uno strato.
Che ovviamente noi non possiamo fare un indice di funzionalità fluviale, però un parametro poteva essere ovviamente questo, perché nel momento in cui c'è uno sversamento sui terreni, il ritorno a quella che era la flora originale, la vegetazione spondale originaria, era indice comunque anche di un ripristino, diciamo, delle condizioni che stanno andando, diciamo, migliorando, quindi era questo, volevo fare questa osservazione proprio per questo motivo, quindi non c'è stato da parte di nessuno una caratterizzazione della vegetazione spondale, come ho capito, no?
Sono sempre bianchi, cioè noi ci siamo ripassati, sì, sì, a vedere, e chiaramente la vegetazione ce l'abbiamo ritrovata, quindi anzi
sì, però un conto,
no, la stessa vicenda, cioè questa è un'osservazione pratica, però ecco,
va bene,
non è che ci aspettiamo,
ecco,
che sia stato fatto un censimento della presenza delle nature arboree, anche perché si parte sempre un po' da un quadro conoscitivo, se c'è un quadro, se fosse stata all'interno di un'area protetta sicuramente certe cautele sarebbero state, siccome come ha detto anche il rappresentante WWF è fuori dall'oasi. Siamo in un canale di scolo che raccoglie le acque meteoriche dell'autostrada. Siamo in un canale che raccoglie tutti quelli che sono gli scarichi del territorio, e quindi è una canaletta di scolo a servizio del sistema del tessuto agricolo, quindi siamo in quell'ambito lì. Ecco, noi rischiamo di farne un paradiso terrestre che piacerebbe a tutti, ma se fosse così dovrebbero esserci, diciamo, delle norme che mettono anche risorse per avere questo inquadramento, ecco, per avere questi dati.
Quello, scusi ingegner Bianchi, quello riguarda il punto di effrazione che effettivamente era un canale, dottoressa Cava intende quello, il punto di effrazione era effettivamente
io il punto
un
di
piccolo
effrazione,
canale,
okay, però io intendevo i tratti, anche le zone circostanti,
dopo,
no, ovviamente l'asta. Siccome mi sembra di aver capito, se non leggo male, che era anche una richiesta che era stata fatta, se non sbaglio, dalla dottoressa Zagari in un primo tavolo tecnico, se non vado errato.
Di fare lo studio.
Sì, una caratterizzazione della vegetazione spondale.
Poi le farò avere il verbale di quell'incontro, mi pare sostenne che non era necessario effettivamente effettuare quel genere di indagine, poi le faccio avere il verbale di quell'incontro perché chiaramente non mi ricordo completamente i contenuti.
Sì, forse perché dicevano che diciamo, viene regolarmente no? Ritenuto da parte,
regolarmente, sì, ma non è così, non però è proprio così, non è proprio così, perché
non
per
è proprio
esempio
così, perché
anche il dottor Marcone
è fatta molto di rado.
Mi può confortare, nel senso che nel Rio Tre Cannelle comunque non c'è uno sfalcio della vegetazione sfondale, questo soltanto nel tratto del fosso Cavallo, nel fosso Cavalle, ma lì si tratta veramente di piccole canalizzazioni, questo è vero. Poi io sono andata in campo, se vuole ci ritorniamo insieme e valutiamo bene gli effetti comunque dello sversamento, sono stati anche insomma significativi sulla vegetazione sfondale nei primi momenti, perché ha avuto un effetto di tipo disturbante nei tratti del su Viale Maria, nel punto in cui ho incontrato a voi dell'Eni, c'erano gigli di fiume insomma che erano in bruttissime condizioni, proprio perché avevo risentito molto degli effetti dello sversamento di cherosene. Poi la vegetazione è stata eradicata, perché quello faceva parte proprio del procedimento proprio di bonifica, non era possibile lasciarla in loco, doveva procedere per forza in quella maniera e poi smaltire come rifiuto speciale. Pertanto quei dati, poi non abbiamo uno studio proprio riguardo delle essenze vegetazionali, almeno dottor Marcone, non so se ci sono studi che ha fatto il WWF sulle essenze vegetazionali sfondali, però nessuno aveva mai fatto uno studio del genere.
No, come dicevo prima, non abbiamo, diciamo così, un pregresso così dettagliato e appunto scientificamente approvato effettivamente sulle presenze, la quantità sia da parte flora e fauna. C'è una, diciamo così, una sorta di checklist, chiamiamola, di presenze, ma anche perché noi abbiamo preso l'area dal 2012 e quindi non ci sono degli studi, ripeto, comprovati tecnicamente e scientificamente che ci diano una sorta di mappatura delle realtà e della quantità ovviamente.
A questo punto penso che possiamo concludere l'incontro con quanto ci siamo già detti durante il corso di questa riunione, ovvero forniremo al professor Focardi quello che è stata la situazione del resoconto, no, di questo incontro, forniremo a lui per sapere se è in accordo, se vuole magari intende integrare o intende sostituire dei parametri magari che abbiamo noi ritenuto importanti. Per quanto riguarda anche queste analisi sulle carcasse, ci rimetteremo, chiederò ulteriormente al professor Focardi un parere. Qui adesso la dottoressa Cava, come intende fornire magari un parere della città metropolitana ulteriore rispetto a quanto già detto?
Il discorso per quanto riguarda le carcasse, ritengo che sicuramente, ripeto, siccome è una zona particolarmente soggetta, una zona diciamo dove c'è una riserva e tutto quanto, sicuramente è da farsi, non so se è da farsi su tutto quanto, magari alcuni taxa, non so se ridurre la tipologia, cioè su quelli più rappresentativi, ecco, in questo senso.
Ma infatti non verranno utilizzate proprio tutte le carcasse, che sono tante, non so, sicuramente poi avete anche report, ma alcuni individui,
alcuni rappresentativi delle
specie, ecco, sì, sicuramente non saranno analizzate tutte le carcasse, perché sarebbe veramente un lavorone, insomma, sono tante, quindi verranno analizzati soltanto alcuni individui per specie, quindi sarà fatto uno studio appunto specie specifico, diciamo. Quindi mi pare di capire che la città metropolitana è in accordo. Voi dell'ENI a questo punto, se ritenete, magari volete fornirmi per iscritto una vostra relazione scientifica del perché magari non è necessario, sicuramente sentitevi liberi di fornirmi qualsiasi documentazione anche sugli esiti di questo incontro. Io attendo vostre comunicazioni e quanto prima, insomma, sono disponibile anche il contatto via brevi, per telefono, per risolvere, per andare avanti con questo nostro lavoro, ecco.
Ritornando al discorso del cronoprogramma, siccome ecco, la cosa che penso che tutti vogliamo è che vengano fatte al più presto queste analisi, appunto una volta che il professor Focardi ha dato, e si spera, e credo che lo faccia in tempi brevi, una risposta, ecco, avere da parte vostra magari sapere quando iniziate le analisi, insomma.
No, noi manderemo, Angelina, noi manderemo ora diciamo, la nostra proposta tecnica, la mandiamo a tutti, l'analizzate. Potremmo già essere in grado al limite di mettere anche una scaletta e poi quando si decide di partire si parte. Una volta che è concordata la proposta e tutto, diciamo, poi ci mettiamo una data in testa.
Questo è tutto per cercare di fare, infatti si farà un po' di pressione al professor Focardi perché ci dia in breve una risposta.
Ecco, magari giustamente dottor Angelini se fa avere un cronoprogramma, magari nel report che ci fornirà di un inizio, così noi possiamo già anche sapere una data certa, comunicarla al professore, anche perché sarà appunto l'equipe del professore che verrà poi in campo con voi, se ritenete. Noi abbiamo disposto sia il CONISM a fare questo genere di analisi proprio perché è una garanzia, insomma, di qualità per questa tipologia, se siete in accordo, quindi comunicateci un inizio anche insomma ipotetico per poter comunicare al professor Focardi, che si organizzerà anche lui. Chiaramente noi come amministrazione verremo anche noi in campo, faremo dei sopralluoghi, invito già la collega della città metropolitana, magari se ritiene vuole venire con noi ad effettuare dei sopralluoghi per queste indagini, è la benvenuta, così anche il dottor Marcone e tutti i convenuti. Chiaramente avete qualcosa da aggiungere o va bene così? La ASL vuole dire qualche cosa, magari c'è qualche analisi che noi possiamo inserire per la tutela della salute pubblica, dottor D'Amico?
Solo sulla salute e sugli effetti dei danni ambientali, cosa è? Finché non saranno accettati danni ambientali, quelli che all'uomo, io non ho nulla da chiedere o da dire, perché non
quindi,
è compito mio.
Allora quindi le forniremo tutti gli esiti, così che gli esiti analitici, mi pare di aver capito che
alla
voi
fine
lavorate sui dati finali,
sui
giusto?
Dati finali.
Allora quindi
sì,
quando avremo tutti i dati finali sarà nostra cura fornirli, così che saremo più tranquilli sugli effetti eventuali
sulla
salute, anche perché ci viene costantemente chiesto da parte dei cittadini questo, di sapere se possono essere tranquilli, quindi noi avremo cura di fare questo con voi dell'ASL. Grazie.
Va bene.